Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, ben ritrovati a tutti. Siamo qui per continuare il nostro percorso sul Vangelo di Marco. La volta scorsa siamo giunti a commentare il capitolo 5. Dopo la traversata del lago di Tiberiade, Gesù aveva compiuto una grande guarigione, quella dell'indemoniato di Gerasa, posseduto da legione. Ecco, prima di continuare la nostra riflessione, voglio ricordare, come è nostro solito, gli obiettivi della nostra trasmissione. Il primo obiettivo è proprio quello di percorrere in continuità il Vangelo di Marco, cercando di cogliere quelle che sono le risorse della sua abilità narrativa. Il secondo è quello di scavare dietro il significato nascosto di alcune parole che a volte riservano delle sorprese che il lettore contemporaneo rischia di non cogliere bene. Il terzo obiettivo, che è quello più importante, è cercare sempre di notare come la parola che ascoltiamo, in questo caso quella che l'Evangelista Marco ci propone, come questa parola può illuminare, scuotere, accompagnare la nostra vita. Vorrei anche dedicare questa trasmissione a padre Andrea Gasparino. Padre Andrea in alcune settimane fa ci ha lasciato per tornare alla casa del padre e personalmente sono molto debitore alla sua scuola della parola, alla sua scuola di preghiera, che tanto ha accompagnato anche voi ascoltatori da questa stessa emittente. Quindi vorrei concepire un pochino questa trasmissione come un piccolo grazie da ripetere a padre Andrea. Detto questo, entriamo subito in ascolto della parola di Dio, chiedendo allo Spirito Santo di illuminare me che parlo e tutti voi che ascoltate, perché realmente la parola di Dio possa incontrare la nostra vita. Il brano che ascoltiamo e che ci accompagnerà è quello che si estende dai versetti 21 e 43 del capitolo 5 del Vangelo di Marco. Ascoltiamo subito questi versetti.
Passato di nuovo in barca all'altra riva, si radunò attorno a lui una folla numerosa ed egli stava sulla riva del mare. Giunse uno dei capi della sinagoga, chiamato Gairo, e vedendolo cadde ai suoi piedi e lo pregava con insistenza dicendo: «Mia figlia è alla fine, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Egli andò con lui. Una folla numerosa lo seguiva e si accalcava attorno a lui. Una donna che soffriva di un flusso di sangue da 12 anni e aveva molto patito a causa di molti medici e aveva sperperato tutto quello che aveva senza trarne alcun vantaggio, anzi, passando di male in peggio. Avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Subito si seccò la sorgente del flusso di sangue e percepì nel suo corpo che era stata guarita da quel tormento. Gesù, avendo subito avuto coscienza in se stesso della forza che era uscita da lui, volgendosi verso la folla domandava: «Chi mi ha toccato il mantello?» I suoi discepoli replicarono: «Vedi la folla che ti si accalca attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ma egli guardava attorno per cogliere chi aveva fatto questo. Allora la donna, impaurita e tremante, sapendo cosa le era successo, venne, si gettò ai suoi piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii sanata dal tuo tormento. Stava ancora parlando quando giunsero alcuni della casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Gesù, però, non dando rilievo a quanto stavano dicendo, disse al capo della sinagoga: non temere, abbi solo fede. E non permise a nessuno di andare con lui, se non a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga e vide confusione e gente che piangeva e faceva lamenti con insistenza. Entrando disse loro: perché fate tanto trambusto e piangete? La ragazza non è morta, ma dorme. Essi lo deridevano. Ma lui, cacciando tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della ragazza e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la ragazza. Presa la mano della ragazza, le disse: Talita cum, che significa: giovinetta, ti dico, alzati. Subito la giovinetta si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. E furono subito presi da grande stupore. Egli raccomandò loro, con insistenza, che nessuno venisse a saperlo, e chiese di darle da mangiare.
Ecco, ho voluto ascoltare insieme a voi questo brano per intero, perché praticamente Marco lo concepisce come un unicum, due momenti di incontro di Gesù che si intrecciano e si illuminano a vicenda. Lo stile in cui Marco propone questo episodio è il cosiddetto stile ad incastro, vale a dire due brani proprio che si incastrano l'uno con l'altro, dove il primo fa da cornice al secondo. Vorrei soffermarmi su alcuni elementi di stili che però già ci dicono qualcosa del testo che abbiamo ascoltato. Prima di tutto due rilievi riguardo ai protagonisti. Abbiamo come protagonisti un uomo e una donna. Il primo porta un nome significativo, Gairo. Gairo con molta probabilità deriva da un verbo ebraico che significa risplendere, risorgere. Quindi il suo nome sembra quasi anticipare, almeno secondo alcuni esegeti, il miracolo che sta per essere compiuto. Gairo nel nome porta già il messaggio di colui che porta la forza della risurrezione, e sarà proprio ciò che lui sperimenterà nell'incontro con Gesù. La seconda protagonista è invece una donna che è affetta da flusso di sangue. Ecco, nella traduzione precedente della CEI, questa donna era chiamata l'emorroissa. Oggi invece si tende a distinguere, a non utilizzare più questo nome, cioè si preferisce parlare di donna affetta da flusso di sangue, donna affetta da perdite di sangue, non chiamandola più emorroissa, cioè non identificando più la persona con la malattia. Penso che questa sia una sfumatura molto importante. La malattia o la debolezza che una persona porta con sé non intacca la sua identità profonda. La sua identità resta quella che è, per cui è giusta la traduzione di Gesù che incontra non un'emorroissa ma una donna che è affetta da flusso di sangue, cioè una donna che porta con sé una debolezza che però non intacca la sua identità profonda. Sempre da un punto di vista stilistico vorrei far notare come i due episodi che abbiamo ascoltato, quello di Gairo e della donna affetta da flusso di sangue, contengono molti elementi che gli permettono di porli in parallelo. Prima di tutto, la donna è affetta da una malattia da oltre 12 anni. Come 12 anni è l'età che ha la ragazzina che viene risvegliata dalla morte. La malattia della donna e la morte della ragazzina ne fanno, ed è il secondo parallelismo, due canali di impurità. Noi sappiamo che nel primo secolo si teneva molto alle norme di impurità. Bene, colei, una donna che perdeva sangue venendo a contatto con qualsiasi altra persona, era causa di impurità, proprio come un cadavere venendo in contatto con una persona viva era causa di impurità. Qui abbiamo una ragazzina morta e una donna che perde sangue, quindi due canali di impurità. C'è poi un terzo parallelismo. Chi chiede la guarigione compie in entrambi i casi un gesto di riconoscimento nei confronti di Gesù. Tutti e due i protagonisti, la donna e Gairo, si prostrano ai suoi piedi, riconoscendo in qualche modo la grande identità di Gesù. Quarto parallelismo, il tema della fede. In entrambi gli episodi la fede è un elemento portante, un elemento centrale. Ma ci sono ancora altri parallelismi, perché ad esempio in entrambi i casi l'intervento di Gesù non è solo un atto di guarigione, ma di vera e propria salvezza. Cioè Gesù non si limita a dire la tua fede ti ha guarita, ma la tua fede ti ha salvata. L'intervento di Gesù non si limita a restituire l'uomo alla sua integrità fisica, ma restituisce l'uomo alla pienezza della sua identità, alla sua dignità di salvato. E infine i due episodi sottolineano anche la particolare relazione filiale che si viene a creare tra Gesù e i suoi destinatari. Gesù non tratta coloro che ha davanti come una massa amorfa, ma compie gesti precisi in linea, in base alle persone che si trova di fronte. Ecco, tutti questi parallelismi che si notano tra i due incontri ci permettono permettono a Marco di sottolineare la grande potenza che scaturisce da Gesù e che va a raggiungere ogni uomo, qui rappresentato da un capo della sinagoga e una donna comune, un uomo che deve trasmettere la vita ma che ha in casa la morte e una donna che dovrebbe generare vita e invece è colpita proprio nella sua dignità di donna e di madre. Detto questo, vorrei evidenziare adesso il primo messaggio, il messaggio teologico forte che scaturisce dal primo di questi incontri, vale a dire dall'incontro con la donna che perde sangue. Stando alle norme del capitolo 15 del Levitico, la donna è affetta da un'impurità che comporta un isolamento sociale e religioso. Cioè questa donna non solo doveva vivere isolata dai suoi familiari, ma non poteva nemmeno accedere ovviamente alle assemblee di culto. Quindi lei probabilmente sentiva anche questa piaga come una sorta di maledizione divina. Il che spiega anche la modalità del suo accostarsi a Gesù. Cerca di fare tutto di nascosto, da dietro, nel totale anonimato. Essa, tra l'altro, emerge sulla scena come completamente sola. Pensate il caso di altri malati. Noi abbiamo già incontrato dei malati nel racconto di Marco. Ecco, è raro trovare degli ammalati soli. Nel caso, ad esempio, della malattia della suocera di Pietro, c'è stato Pietro che ha accompagnato Gesù nella sua casa e gli ha parlato di sua suocera. Quindi in quel caso la donna non era da sola. Pensate al caso del paralitico che abbiamo letto al capitolo 2. Il paralitico è stato addirittura portato da quattro persone. Quindi noi abbiamo incontrato altri casi di malattie, persino davanti alla porta della casa di Pietro. Tutti arrivano portando i loro malati, li portano su lettucci, ma sono altri che li portano. In questo caso invece abbiamo a che fare con una donna completamente sola, che non ha il sostegno delle persone che stanno attorno a sé. Una esperta di questo brano, la professoressa Esteves Lopez, che ha scritto una tesi intera su questo, ritiene che con molta probabilità questa donna era rimasta sola perché il marito aveva semplicemente divorziato da lei, perché nel caso di una malattia del genere la legge ebraica permetteva il divorzio immediato, perché una donna che perdeva sangue non solo era causa di impurità ma non poteva generare, quindi il marito poteva divorziare, anzi se era un uomo pio e giusto doveva farlo. Quindi questa donna è veramente sola da tutti i punti di vista. All'isolamento si aggiunge la situazione drammatica del dispendio di tutte le sue risorse. Lei perde risorse vitali come il sangue, quindi dobbiamo immaginare una situazione di stanchezza continua. Risorse generative, in quanto la malattia impedisce alla donna di diventare madre, quindi è anche sterile. Risorse economiche, come viene bene messo in evidenza dall'Evangelista, legate al continuo e inutile intervento di medici per far fronte alla situazione. Quindi questa donna è stanca, sterile, vive nella miseria. Ecco, a questo contesto di isolamento e di miseria, l'incontro con Gesù rivoluziona la situazione della donna, perché non solo la guarisce nella sua infermità, ma trasforma la guarigione in un momento di testimonianza davanti a tutti. Questa donna che vive nell'isolamento diventa il centro di tutta la folla che sta seguendo Gesù. E non solo diventa il centro di questa folla, ma viene eletta a maestra, perché la sua fede diventerà modello per tutti coloro che gli stanno attorno. Ed è curioso, è paradossale, ma c'è una marea di folla che si stringe attorno a Gesù. Tanto vero che gli stessi discepoli gli dicono: c'è tutta sta folla che ti stringe attorno, come fai a dire chi mi ha toccato? Quindi tanta gente si stringe attorno a Gesù, ma solo una persona, una donna, nella miseria, nella stanchezza, nella sterilità, è colei che sa trasformare questo stare con Gesù in un momento salvifico, in un momento di salvezza. Ecco, non dimentichiamo che il secondo atto narrativo del Vangelo di Marco ha come centro il tema dello stare con Gesù. Ecco che questa donna diventa quindi il modello dello stare con Gesù. Ecco, a me piace vedere, e qui faccio un po' un'applicazione alla nostra vita, è un'applicazione spirituale, ma penso che possa illuminare l'esistenza di molti di noi. A me piace vedere nell'immagine di questa donna che perde sangue un'immagine un po' a volte della nostra vita di fede, delle nostre comunità cristiane, delle nostre comunità religiose. Quante volte la nostra vita di fede e le nostre comunità sono come questa donna che perde sangue, cioè perdiamo risorse vitali come il sangue, siamo caratterizzati a volte da sterilità perché magari non vediamo membri nuovi, freschi che si inseriscono all'interno della nostra comunità, e perdiamo anche tante energie economiche per un solo motivo: perché non sappiamo stare con Gesù, vale a dire non sappiamo trasformare l'esperienza di fede in un'esperienza autentica capace di scaldare la nostra vita e trasformare la nostra vita in Vangelo che coinvolge altri. Quindi questo tocco che la donna che perde sangue fa con Gesù diventa modello, provocazione non solo per quelli del primo secolo che si accalcavano attorno a Gesù, ma anche per ciascuno di noi oggi. Ora riprendiamo il testo cercando di fare memoria, ricordare attraverso nuovamente l'ascolto cosa succede subito dopo l'incontro di questa donna. Ascoltiamo i versetti da 35 a 43 del nostro testo.
Stava ancora parlando quando giunsero alcuni della casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Gesù però, non dando rilievo a quanto stavano dicendo, disse al capo della sinagoga: «Non temere, abbi solo fede». E non permise a nessuno di andare con lui se non a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga e vide confusione e gente che piangeva e faceva lamenti con insistenza. Entrando disse loro: «Perché fate tanto trambusto e piangete? La ragazza non è morta, ma dorme». Essi lo deridevano. Ma lui, cacciando tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della ragazza e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la ragazza. Presa la mano della ragazza, le disse: Talita cum, che significa giovinezza, giovinetta, ti dico alzati. Subito la giovinetta si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. E furono subito presi da grande stupore. Egli raccomandò loro, con insistenza, che nessuno venisse a saperlo e chiese di darle da mangiare.
Ecco, dal prosieguo del brano noi ci rendiamo conto che a questa scena ha assistito anche il capo della sinagoga, ha assistito anche Gairo. Gairo si era presentato a Gesù proprio per chiedere un intervento urgente nei confronti di sua figlia. E praticamente dalla scena, dal contesto, noi capiamo che questa donna ostacola in qualche modo il bisogno di un'altra persona, perché nel momento in cui Gesù si ferma e vuole capire chi in qualche modo è intervenuto e ha fatto uscire questa energia di salvezza da lui, praticamente viene ritardata la guarigione in un certo senso della figlia di Gairo. Il dialogo tra Gesù e la donna che perde sangue blocca la scena, creando suspense, perché più Gesù si trattiene, più la situazione si fa pericolosa per la figlia di Gairo. Ed effettivamente, subito dopo, succede quello che il padre teme, cioè arriva della gente e gli dice: tua figlia è morta, non è più il caso di disturbare il maestro. Sembra quasi che la colpa un po' di tutto questo debba ricadere anche su questa donna che ha trattenuto Gesù. Ecco, in questo intreccio di episodi si pone una duplice sfida al capo della sinagoga. La prima sfida è quella di decidere se accogliere o meno nella sua casa Gesù. Perché? Perché Gesù è entrato in contatto con una donna impura e lui è un capo della sinagoga. Essendo capo della sinagoga, si suppone che era uno molto rigido nell'osservanza delle norme rituali. Allora, che fare? Accettare o meno che Gesù entri nella sua casa dopo aver contratto impurità? Vedremo che Gairo sa andare oltre tutto questo e riuscirà ad andare oltre. La seconda sfida, più grave, concerne la reazione alla notizia circa la morte della figlia. Quelli che gli sono stati mandati da casa gli stanno dicendo che sua figlia è morta e non c'è più niente da fare, quindi di lasciare stare Gesù. Non è più nemmeno il caso di porsi il problema se riceverlo o meno, deve solo essere lasciato da parte. E cosa fare? Gesù, per stimolare Gairo, gli dice: non temere, abbi solo fede. Ed è interessante perché Gairo aveva appena sentito il grande elogio della fede della donna. Quindi si trova di fronte a questa persona che da un lato aveva trattenuto Gesù, però dall'altro diventa una testimonianza per sostenere la sua fede. La donna che perde sangue diventa sostegno del capo della sinagoga. Ed effettivamente, probabilmente anche grazie all'incontro che c'era stato tra Gesù e la donna, grazie all'elogio della fede della donna, anche Gairo osa correre il rischio di avere fede, osa correre il rischio di abbandonarsi nelle mani del Signore. E un altro elemento curioso è l'inversione della scena. Noi con la donna siamo passati da una situazione di totale isolamento a una situazione pubblica per eccellenza. La donna si era avvicinata di nascosto, si era avvicinata da sola, viene poi, dopo la guarigione, messa al centro di tutta la folla, diventando modello della folla. Con Gairo avviene l'esatto contrario. Gairo è al centro della folla perché tutti hanno sentito che sua figlia stava male, stavano seguendolo per andare a vedere se Gesù compiva il miracolo. Ebbene, più ci si avvicina a casa, più la gente viene lasciata da parte, cioè Gesù prima prende il congedo dalla folla che lo segue, poi prende congedo persino dai 12 portandone solo 3 con sé, arrivato in casa allontana tutti quelli che fanno lamento attorno al corpo defunto della ragazzina ed entra solo con sua madre, suo padre e con i 3 discepoli prediletti. Praticamente si passa diversamente dalla donna che perde sangue dal luogo pubblico al luogo privato, in totale isolamento. Tanto vero che il brano si conclude con la raccomandazione di Gesù, paradossale, di tenere nascosto tutto quello che è successo. Ovviamente il lettore si chiede com'è possibile tenere nascosto il fatto che una persona morta sia tornata in vita, però è ovvio che l'evangelista dietro questo vuole notare, far notare, ecco, non solo la potenza salvifica di Gesù, ma anche il mistero che è racchiuso nella sua persona. Quello su cui mi vorrei soffermare è l'incontro tra il capo della sinagoga e questa donna che perde sangue. Probabilmente all'inizio il capo della sinagoga ha veramente pensato che questa donna era un ostacolo da tutti i punti di vista, un ostacolo perché portava impurità sulla scena, un ostacolo perché impediva a Gesù di andare subito a casa sua. Ebbene, alla fine della scena il capo della sinagoga trova che questa donna non è l'ostacolo, ma la sua grande risorsa. E allora questa pagina ci provoca, perché a volte proprio ciò e chi ci sembra essere di ostacolo per la nostra esistenza è la grande risorsa che Dio pone nelle nostre mani. Dobbiamo imparare in questo senso ad accogliere le provocazioni che ci vengono dalle cose e dalle persone che a volte possono pungere la nostra esperienza o non andare nella direzione in cui noi, ecco, vorremmo che le cose vanno. Un secondo messaggio teologico significativo di questo brano è ovviamente quello della fede. La fede in questi due incontri di Gesù permette a tutte le persone di varcare una soglia. Permette alla donna emorroissa di varcare la soglia dall'isolamento alla ritrovata dignità. Permette a Gairo di varcare la soglia che porta dalla morte alla vita. E allora il discorso della fede notiamo che fa da filo rosso non solo a questi versetti, ma a tutto il capitolo 5 di Marco. L'abbiamo visto la volta scorsa, il capitolo era preceduto dalla traversata del lago di Tiberiade. Ecco, dopo questa traversata del lago di Tiberiade avvengono 3 grandi traversate. La prima era quella della guarigione dell'indemoniato, un uomo pieno di demoni, legione, posseduto da legione, viene restituito alla sua integrità diventando apostolo dei gentili. Una donna affetta da flusso di sangue, quindi dall'impurità passa a uno stato di purità. Una famiglia in cui regna la morte ritrova la vita. I 3 grandi ostacoli, l'impurità, i demoni, la morte, vengono praticamente sconfitti, permettendo alla comunità cristiana di varcare verso non solo un lago, ma varcare verso la soglia positiva, che è rappresentata ovviamente dalla dignità umana, dalla vita e dalla purità piena. Questo permette a Marco di evidenziare che ogni atto di fede, se autentico, è sempre un passaggio all'altra riva, un passaggio che ci permette di scoprire il lato buono che già portiamo dentro di noi. Facciamo ancora uno stacco musicale prima di notare come tutto il secondo atto dell'Evangelista Marco, in cui noi troviamo questi 3 grandi passaggi con questi 3 grandi scene di guarigione dell'indemoniato, della donna e del capo della sinagoga, come tutto questo si conclude. E noteremo che si concluderà in una sinagoga nel paese di abitazione di Gesù dei suoi primi 30 anni a Nazareth. Ma questi 3 grandi segni che abbiamo ascoltato in queste 2 ultime puntate, quindi la guarigione dell'indemoniato, la guarigione della donna e la guarigione della ragazzina di 12 anni morta, sembrerebbero far attendere al lettore una conclusione che dovrebbe rappresentare il vertice dell'apoteosi di Gesù. Cioè, questi grandi segni dovrebbero suscitare quantomeno in coloro che gli stanno attorno un atto di fede, un'accoglienza inedita. Invece vediamo come l'evangelista Marco chiude questa sezione, descrivendo una scena totalmente opposta. Gesù non riceve il plauso di chi gli sta vicino, ma l'esatto opposto, riceve il rifiuto. Ma ascoltiamo i versetti da 1 a 6 del capitolo 6 del secondo Vangelo.
Uscì di là e venne nella sua patria. I suoi discepoli lo seguivano. Venuto il sabato, cominciò a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, erano sbalorditi e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? Quale sapienza è mai stata data a costui? E questi prodigi che vengono dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Joses, Giuda e Simon? Le sue sorelle non stanno qui tra noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, nella sua parentela e nella sua casa. E là non poté compiere alcun miracolo, se non a pochi malati, ai quali impose le mani e guarirono. Ed era stupito per la loro mancanza di fede».
Ecco, dopo le scene che abbiamo commentato in precedenza, stupisce questa finale del secondo grande arco narrativo del Vangelo di Marco, perché dopo aver elogiato la fede dei malati che si accostano a lui, l'atto narrativo si chiude sottolineando la mancanza di fede, l'apistia in greco, dei suoi stessi concittadini. Addirittura il cerchio il cerchio delle persone che stavano attorno a Gesù, che si era ingrandito lungo la narrazione dando segni positivi, ora si restringe, si passa da tutta il paese dove Gesù si trova, alla parentela, quindi a tutti i parenti che stanno attorno a lui, a quelli della sua stessa casa. Ci sono tre cerchi concentrici che vanno restringendosi e tutti si restringono attorno al tema della mancanza di fede. Tra l'altro, le domande anche che si pongono queste persone che stanno attorno a Gesù sono domande per certi aspetti ironiche, alcuni dicono addirittura dissacratorie. Qualcuno dice: «Ma non è costui il carpentiere?» Pensate, persino gli antichi copisti correggono questo testo nei manoscritti antichi cercando di modificare l'espressione e di non dire «costui è il carpentiere», ma «il figlio del carpentiere». Perché si fa questa modifica? Perché il carpentiere nel primo secolo era considerata un'attività di bassa leva, un'attività troppo umile. Allora era meglio dire per Gesù che era il figlio di uno che era stato carpentiere, non che lui era carpentiere. Ma i testi più antichi, i manoscritti più antichi, riportano la variante più umiliante. Altri dicono che persino la domanda che si pongono, ma non è costui il figlio di Maria, sia un pochino ironica e dissacratoria. Tutti nel primo secolo erano chiamati con il nome del padre. Quando uno viene chiamato con il nome della madre è segno di ambiguità. Può essere un modo per dire: ecco, non si sa chi sia suo padre, e allora potrebbe essere un insulto nei suoi confronti. Oppure sottolineare che la persona non aveva un'identità forte, un'identità solida. Altri interpretano questo modo di interpellare Gesù come un rimando al fatto che Giuseppe sia già morto, per cui Gesù viene richiamato con il nome della madre. Però sembra più probabile che sia la prima formula, cioè questa insistenza un pochino ironica nel modo di chiamare Gesù ad essere messa in evidenza. Certa è una cosa: non c'è stato fino ad ora nella narrazione un segno di rifiuto così forte come quello sperimentato nella casa di Nazareth, nella sinagoga di Nazareth. E teniamolo presente, questa sarà l'ultima volta in tutto l'arco narrativo di Marco che Gesù mette piede in una sinagoga, cioè quello spazio sacro che serviva per plasmare l'identità del Pio ebreo, praticamente nel suo caso si trasforma in una condanna di morte. Già il primo arco narrativo, che terminava al capitolo 3, al versetto 6, sempre in una sinagoga, era stato sancito il desiderio di mettere a morte Gesù. Ora, sempre in una sinagoga, e questa volta per l'ultima visita di Gesù in uno spazio sacro del genere, sono proprio i suoi familiari, i suoi parenti a opporsi a lui. In altre parole, in questa scena noi vediamo tradursi in realtà il grande discorso in parabole, che fa sempre parte del secondo atto narrativo. Cioè, nel discorso in parabole, se voi ricordate bene, Gesù aveva cercato di comunicare ai suoi discepoli una parabola, che era quella di far notare come il regno di Dio impone la sua grandezza, porta la sua grandezza a partire dalle realtà più umili. Ora, paradossalmente, a Nazareth i compaesani di Gesù e i suoi familiari non riescono ad associare la sua attività, il suo lavoro, il fatto di essere carpentiere con i segni che fa. Non riescono ad associare il fatto che conoscono di lui la madre, le sorelle, i fratelli, con il fatto che lui possa compiere così tanti miracoli altrove. Quindi non riescono praticamente a entrare in quella logica che Gesù aveva cercato di comunicare attraverso il discorso in parabole. E allora si conclude in questo modo il secondo atto narrativo che, come avevamo detto a suo tempo, ha come obiettivo quello di costruire la nuova famiglia che si pone attorno a Gesù. Bene, l'atto narrativo si chiude allontanando i veri familiari di Gesù, allontanando nel senso che sono loro che si allontanano con la loro mancanza di fede, e tessendo attorno a Gesù tutta una serie di rapporti nuovi, dove troviamo donne affette da flussi di sangue, capi della sinagoga che si ripongono nelle mani del maestro, uomini indemoniati. Questo pubblico variopinto, questa famiglia con cui nessuno forse vorrebbe avere a che fare, ecco, questi rappresentano i nuovi familiari di Gesù, coloro che sanno stare con lui, perché hanno un ingrediente fondamentale, l'ingrediente della fede. Ecco allora che il racconto del secondo Vangelo si trasforma in una grande provocazione ai discepoli della prima ora ad aderire a lui con la fede. Non importa quale sia la situazione di partenza, la fede diventa la barca sulla quale i discepoli possono compiere la traversata che non sono ancora riusciti a compiere. Ed è proprio a questo che si dedicherà il terzo atto narrativo, sul quale ci soffermeremo la volta scorsa. Nel terzo atto narrativo Gesù educherà i suoi a fare la traversata che già i protagonisti che abbiamo incontrato sono stati in grado di fare, ma che i discepoli non hanno ancora imparato a fare. Ecco, terminiamo qui la nostra riflessione. Ora, dopo un altro breve stacco musicale, lasceremo spazio alle vostre domande. Ecco, vorrei anche qua sottolineare, come sempre, l'importanza delle vostre domande. Il senso del testo non è mai esaurito, tanto più che lo spazio a nostra disposizione è sempre poco, è sempre povero. Quindi le domande ci permettono di continuare a condividere la ricchezza di questa parola. E approfitto di questo per ringraziare quanti di voi hanno scritto a Radio Maria, che mi ha fatto poi avere le vostre domande, le vostre riflessioni, perché questo ci permette di continuare a restare in contatto sull'unica parola che ci fa vivere. Quindi un nuovo spazio musicale, dopodiché entreremo in dialogo tra di noi.
Buonasera padre.
Buonasera, come si chiama?
Sono Mariangela.
Bene Mariangela, mi dica.
Volevo sapere padre, ignorantemente, mi dispiace di essere ignorante, circa il brano della guarigione della bambina, Marco non c'era nella casa, è vero? Non c'era perché Gesù ha portato con sé solo Giacomo, Giovanni, cioè non ricordo quali discepoli ha portato. Ecco, dato che Gesù si è fermamente preoccupato che non si dicesse in giro questa cosa, come fa a saperlo Marco? Cioè chi lo ha detto a Marco? Il papà della bambina o gli stessi discepoli che sono andati, quei tre che sono andati con Gesù? Grazie padre, ascolto per radio.
Perfetto Mariangela, ti ringrazio per questa domanda perché ci permette di toccare due aspetti delicati del Vangelo di Marco. Faccio una premessa prima di rispondere alla tua domanda. Vedi, l'ignoranza non è mai un problema quando noi siamo disponibili a crescere, a lasciarci formare. L'ignoranza, se noi abbiamo l'umiltà, guarisce in fretta, nel senso che ci mettiamo subito ad approfondire, a porre domande come proprio tu hai fatto subito, e allora non diventa un limite. L'ignoranza diventa un limite quando siamo orgogliosi e non la vogliamo ammettere, allora sì che ci crea brutti scherzi. Quindi ti invito a non preoccuparti di questo, se resti nell'umiltà che ha accompagnato appunto questa domanda. Allora, per rispondere a questa domanda, dicevo, prendo due linee, due piste. La prima è quella più immediata. Dalla tradizione sembra che Marco abbia attinto il suo racconto dalla testimonianza diretta di Pietro, vale a dire nel secondo secolo noi abbiamo una testimonianza scritta di un certo Papia di Gerapoli. Papia è il nome di un vescovo di Gerapoli, secondo il quale Marco avrebbe scritto il suo Vangelo riprendendo direttamente la testimonianza verbale dell'apostolo Pietro, mettendo per iscritto, Papia addirittura dice, ma senza nemmeno essere tanto ordinato, mettendo per iscritto quelli che erano le memorie di Pietro. Ovviamente gli esegeti su questa testimonianza del vescovo di Gerapoli mettono alcuni puntini sulle i, cioè ci sono alcune cose che fanno un pochino dubitare dell'autorevolezza insomma di questo documento. Però ecco, questa potrebbe essere una risposta, è la risposta che i secoli della tradizione ci hanno dato. Però c'è una seconda via che si può percorrere e che è un pochino legata alla teologia dell'Evangelista Marco, cioè una delle cose che caratterizzano il racconto del secondo Vangelo è la segretezza di Gesù. Tu, Mariangela, prova a percorrere diversi miracoli compiuti da Gesù nel secondo Vangelo. Noterai che sempre Gesù insiste sul fatto di non dire niente a nessuno. Addirittura in alcuni casi arriva a rimproverare, in un caso si usa persino il verbo esorcizzare, cioè arriva a rimproverare, a esorcizzare le persone che lui stesso ha guarito perché non vadano a dire niente di quello che è successo loro. Perché tanta insistenza? È il cosiddetto segreto messianico, tema del segreto messianico, cioè l'Evangelista Marco sembra, e probabilmente attingendo proprio dall'esperienza di Gesù stesso, sembra voler ribadire che non è possibile dire chi è Gesù se non dopo la sua passione, morte e risurrezione. Solo dopo noi possiamo cercare di capire chi è Gesù e quindi dire qualcosa di lui. Se lo diciamo prima, noi rischiamo di dare una visione diversa di Gesù. Quindi chi ha raccontato queste cose a Marco? Le può aver raccontato una delle persone presenti, o Pietro, Giacomo, Giovanni, o il padre, o la madre, o la fanciulla stessa. Quello che preme a Marco non è il fatto di dire o non dire, ma il fatto di non dirlo prima della risurrezione di Gesù. Dopo la risurrezione di Gesù le cose sono diverse. Dopo la risurrezione di Gesù è Gesù stesso che dice vai, annuncia lo dice alle donne che si presentano al sepolcro, ma prima questo non succede mai, prima Gesù mette sempre tutti a tacere. E il paradosso sarà che quando Gesù dice a tutti di tacere, parlano, e invece alla fine, nel momento, nel racconto della risurrezione, nell'incontro con il sepolcro, le tre donne a cui viene detto di parlare non diranno niente a nessuno perché avevano paura. Cioè avviene l'esatto contrario, cioè quando si è capito chi è Gesù si ha paura ad annunciarlo perché non ci si sente più adeguati. Quindi vedi Mariangela quanto la tua ignoranza ci ha dato la possibilità di scavare ancora sulla parola di Dio. Grazie per il tuo intervento.
Pronto, buonasera.
Buonasera, come si chiama?
Mi chiamo da Napoli.
Perfetto, Vincenzo?
Andrea, volevo farle questa domanda. Praticamente il brano del Vangelo che lei ci ha proposto, no? Così come anche gli altri interventi, no? Di Gesù, ma anche dei suoi apostoli, no? Che riguardano le risurrezioni avvenute, mi creano una certa difficoltà ad accettare la dottrina dello stato intermedio. Mi spiego meglio, se alla morte di una persona, la persona stessa continua a vivere in maniera cosciente, no? E magari in un reame spirituale, no? Fatto praticamente di comunione con Dio, quindi praticamente qualcosa di molto bello, no? E desiderevole, perché praticamente ci sono queste risurrezioni operate da Gesù e successivamente da Pietro, da Paolo, no? Che riportano in vita su questa terra e le persone che già godono della beatitudine eterna. Diciamo questa riflessione mi mette in difficoltà e non riesco ad accettare il discorso dello stato intermedio. Cioè per me alla morte la persona smette di essere cosciente, no? Cioè, un po' come era il pensiero espresso, no, dal Coelet nell'Antico Testamento, no? Alla morte periscono i pensieri dell'uomo. Se mi può dare qualche spiegazione, la ringrazio e l'ascolto per radio.
Sì, allora caro Vincenzo, la tua domanda è una domanda anch'essa molto delicata. Non basta un biblista per rispondere a una domanda così, ci vorrebbe un teologo dogmatico. Io posso dare la risposta per quanto concerne la mia parte, cioè per quanto concerne la parte biblica. Allora, prima di tutto noi non dobbiamo pensare che nel primo secolo il modo di vivere o percepire la morte fosse in tutto uguale al nostro. Non si parlava certo nel primo secolo di stato intermedio. Nel primo secolo si riteneva che quando una persona moriva andava nel regno delle ombre. Si aveva un barlume di concezione della risurrezione, ma era qualcosa di non del tutto chiaro, tanto vero che gli Vangeli stessi ci dicono che due correnti chiave della religiosità del primo secolo, la corrente dei Sadducei e la corrente dei Farisei, avevano due posizioni totalmente diverse in merito alla risurrezione. I farisei ci credevano e la difendevano, i sadducei invece la respingevano. Quindi era così di cultura comune il fatto che una persona quando moriva finiva nel regno delle ombre. Quindi l'intervento di Gesù in che cosa consiste? Nel restituire al regno della vita questa ragazzina, la figlia del capo della sinagoga. L'Evangelista Marco però identifica molto bene anche questa ragazzina, noi non l'abbiamo detto nel commentare il brano, ma è molto importante, cioè il fatto che questa ragazzina abbia 12 anni non è detto così en passant, non è solo un dato cronologico. Questa ragazzina rappresenta da un lato il popolo eletto, Israele, che sta praticamente deperendo generazione dopo generazione per mancanza di speranza, per sopruso dei romani, per diversi motivi, ed è giunto praticamente a un momento in cui non c'è più vita, rischia di essere esposto totalmente alla morte, anzi alla morte è già arrivato. Ora Gesù si presenta al popolo di Israele come colui che è capace a restituire la vita dal di dentro, restituendola alla grande esperienza dei padri e dei profeti dell'Antico Testamento. ma c'è anche un altro elemento, cioè una ragazzina a 12 anni è nel momento in cui questa ragazzina sta per esplodere alla vita, cioè sta per diventare donna e quindi insieme al diventare donna sta per diventare madre. Ora, questa pienezza di vita, per diverse ragioni, è quasi mutilata dalla fragilità dell'esperienza umana che ha tagliato tutte le corde vitali di questa ragazzina portandola alla morte. Ora, Gesù torna in scena come colui che vuole che l'uomo, la donna, ogni creatura riesca ad esprimere la vitalità in pienezza. Ecco allora che arriva, non restituisce solo la vita, ma, come dicevamo, la salvezza, cioè reintegra la persona nella pienezza della sua dignità. La tua domanda andava poi sul discorso dello stato intermedio. Dicevo, questo è un aspetto che non compete a me e sul quale non saprei nemmeno rispondere, però dal punto di vista biblico vedi come tanti elementi permettono di illuminare ulteriormente questo episodio, aiutandoci a capire che il significato del gesto di Gesù. Il significato del gesto di Gesù va al di là della ragazzina in sé, per comunicare una forza di salvezza e un rapporto peculiare che lega Dio alle sue creature, che era un messaggio necessario per coloro che stavano circondando Gesù. Grazie per la tua domanda. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, sono Giovanni, telefono da Messina.
Sì,
io le chiedo scusa, padre, però a me risulta, nella domanda precedente, nella risposta precedente che lei ha dato a quella sorella, ha detto che quando hanno scoperto che Gesù era risorto, che non l'hanno annunciato mentre dovevano annunciarlo. Che io sappia, sono corsi subito le due donne, da Pietro e da Giovanni, che sono subito corsi alla tomba. Ed è andato prima Giovanni, che correva più veloce perché era più giovane, e poi è arrivato Pietro per entrare, ha visto il sudario piegato.
Allora, caro Giovanni, ti ringrazio del tuo intervento, però noi dobbiamo distinguere tra ciò che, come lei si è espresso, che io sappia, e ciò che invece è scritto. Lei tra l'altro nel suo intervento ha fatto un pochino di confusione, cioè un conto è il racconto dell'evangelista Giovanni, che lei ha sintetizzato nel suo intervento. Un altro è il racconto, il senso del racconto di Marco. Come noi avremo modo di vedere a suo tempo, l'evangelista Marco chiude il suo racconto al versetto 8 del capitolo 16. Poi noi abbiamo altri versetti che tutti gli studiosi e anche la fede cristiana riconosce come un'appendice ispirata, ma aggiunta in un secondo momento alla narrazione di Marco. Cioè Marco volutamente chiude tutto il racconto del suo Vangelo con queste donne che, dopo aver ricevuto l'invito di portare l'annuncio di Gesù, se ne vanno, fuggono via senza dir niente a nessuno perché avevano paura. E praticamente è chiaro che una chiusura del genere lascia disorientati, come ha lasciato disorientato te Giovanni, perché dice ma com'è possibile, le donne dovrebbero annunciare. Però la strategia, la bella strategia narrativa di Marco è proprio questo: se fuggono tutte le donne, chi rimane sulla scena del secondo Vangelo? Rimane il giovane che annuncia. E quindi chi è che si deve fare portavoce di quell'annuncio che le donne non hanno portato? Chi può farsi da portavoce? L'unico che può farsi da portavoce è colui che sta ascoltando o sta leggendo il Vangelo. Quindi io, te Giovanni, Mariangela e Vincenzo che ci hanno chiamato prima, tutti noi, siamo noi che abbiamo la piena responsabilità di diventare testimoni della risurrezione. Quindi vedi la forza, la bellezza della forza narrativa dell'evangelista Marco, che ha una strategia narrativa diversa da Giovanni. Giovanni ha altri obiettivi teologici da comunicare. Questo non significa che uno ha ragione, l'altro ha torto, uno dice la verità, l'altro non dice la verità. No, noi abbiamo quattro racconti complementari della risurrezione di Gesù, ognuno dei quali cerca di farci cogliere un aspetto del grande mistero della risurrezione, che resta sempre un mistero indicibile. Grazie anche a te per il tuo intervento.
Sì, buonasera.
Buonasera, mi dica.
Buonasera, mi chiamo Caterina, chiamo dalla Calabria.
Sì.
Senta, io praticamente da un po' di tempo che mi faccio proprio questa domanda. Io sono completamente ignorante, non lo studio, non mi interessa tutta questa teologia, non studio molto, sono veramente, mi ritengo molto ignorante. Però ecco, mi piace andare a fondo e leggere più altro che con gli occhi, con le parole, leggere tutta la scrittura col cuore e cercare di mettere in pratica tutto quello che mi è possibile nella mia vita familiare, lavorativa. E così, ecco, è un periodo che mi chiedo se questo affidarmi completamente e rimanere nell'ignoranza è qualcosa che dovrei invece, ecco, cercare di curare di più. Mi dia una risposta, perché ultimamente mi sto interrogando, dico, forse mi sto crogiolando troppo nella mia ignoranza. Grazie, allora, l'ascolto per radio.
Sì, Caterina, grazie della tua risposta, della tua domanda, perché probabilmente può essere utile anche per altre persone che ci stanno ascoltando. Allora, quando noi sentiamo dentro di noi un senso di insoddisfazione per la nostra ignoranza, io invito sempre a prendere questo come uno dei doni che lo Spirito fa al nostro quotidiano, perché è uno stimolo a prenderci in mano, a prenderci seriamente in mano. Proprio ieri, in una giornata dedicata alla parola di Dio in una parrocchia, ripetevo proprio questo. Noi oggi dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi, e quindi dobbiamo partire con la lettura del cuore, come lei dice, però la lettura del cuore non basta, è una via, però non è sufficiente. Allora, quali sono due possibili indicazioni per continuare ad accostarci alla parola di Dio? La prima indicazione è quella di non leggere mai da soli la parola, perché è ovvio, quando noi facciamo la lettura del cuore, la lettura del cuore è qualcosa che faccio io con la parola di Dio, cercando di mettere tutto il mio coinvolgimento personale. È una cosa buona, però non deve mancare la parte del confronto. Uno degli elementi che caratterizzano tutta la nostra tradizione cattolica è proprio questa, la sottolineatura della dimensione ecclesiale. Se noi ci confrontiamo con gli altri, le domande degli altri sono stimolo per la nostra crescita, proprio come avviene in queste trasmissioni. Io non mi limito a sbriciolare la parola a voi, ma mi lascio interpellare dalle vostre domande, e le vostre domande sono molto preziose per continuare l'approfondimento del secondo Vangelo, e quindi tornano poi a beneficio delle trasmissioni successive. C'è un richiamo vicendevole, perché ci aiutiamo. Seconda via, oltre a quella del confronto ecclesiale, la seconda via è quella dello studio. Quindi una persona che ama la parola di Dio dovrebbe ogni mese, non esagero, ma ogni mese prendersi un piccolo testo di approfondimento. Oggi, se voi andate in qualsiasi libreria cattolica, trovate degli ottimi strumenti che possono accompagnarvi ad approfondire qualcosa di più, adatti alle diverse tipologie di persone che noi siamo, secondo il grado di cultura che noi abbiamo. Ma l'importante è non accontentarci mai, e oso dire, non accontentatevi della predica che sentite a messa la domenica. Perché a volte vi può andar bene, ma ammettiamolo, a volte anche le prediche fanno cadere le braccia. E allora non possiamo affidarci unicamente alla nostra lettura personale o alle poche omelie fatte bene che sentiamo la domenica in chiesa. Dobbiamo cercare di muoverci noi stessi. confrontandoci tra di noi, grazie al corpo ecclesiale, grazie ai pastori delle nostre comunità e soprattutto, unito a questo, studiando. Però tutte queste cose le possiamo fare quando? Quando amiamo la parola. Se manca l'amore alla parola, manca l'ingrediente essenziale, perché è quando amiamo una persona, amiamo la parola di Dio, che mettiamo in moto tutti quei dinamismi che ci permettono di approfondirla, di scavare, di continuare a studiare. Grazie a te, Caterina.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera, buonasera, Dio lo benedica. Senta, mi riferisco al due telefonate di interventi or sono riguardo alla resurrezione. Cristo ha operato delle resurrezioni perché indubbiamente doveva abituare i suoi apostoli, i suoi discepoli, tutto il popolo che lo seguiva a che cosa fosse la risurrezione, come avrebbero potuto credere alla risurrezione di Cristo stesso se non ci fosse stata una risurrezione dai morti. Quindi le risurrezioni non sono state inutili, sono state propedeutiche a poter far credere all'umanità intera che Cristo è risorto. La ringrazio e comunque questa Caterina è stata una persona bellissima, veramente, ecco dire, io col cuore seguo e incarno nella mia vita la parola di Cristo, sono quegli interventi veramente confortanti. Ascolto per radio, lo saluto.
E ringrazio anche questa ascoltatrice, la ringrazio anche della benedizione che mi ha trasmesso, ogni benedizione fa sempre bene. È molto vero quello che ci ha detto questa ascoltatrice, cioè ogni intervento di risurrezione di Gesù certo che ha la sua importanza, è fondamentale nella strategia narrativa di Marco, proprio perché ha come obiettivo quello di evidenziare la portata salvifica del messaggio e della persona di Gesù. Ed era una delle cose che cercavo un pochino di evidenziare nella catechesi di oggi, no? Quando richiamavo i tre segni del capitolo 5 di Marco. I tre grandi segni del capitolo 5 di Marco, vale a dire la guarigione dell'indemoniato posseduto da una legione di demoni, la guarigione della donna affetta da flusso di sangue e la risurrezione della figlia di Gairo, abbattono praticamente le tre barriere fondamentali che nel primo secolo si riteneva dividessero l'uomo da Dio. E quali erano queste tre barriere? Il demonio, il male, quindi la guarigione di legione, il primo, il demonio. Il secondo, l'impurità. Teniamo presente che nella tradizione farisaica le norme di purità erano fondamentali, ma fino ad oggi nella tradizione ebraica il pio ebreo è molto attento a tutte le norme di purità e di impurità. E poi il terzo, la morte. Quindi il demonio, il male, l'impurità, la morte erano ciò che divideva l'uomo, il pio credente del primo secolo da Dio. Ora Gesù nel capitolo 5, nel momento in cui sta educando i suoi discepoli a quella che è la missione che lui incarna e che loro dovranno incarnare, si rivela come colui che abbatte queste barriere, le frantuma, le sbriciola tutte, abbatte la barriera del demonio, abbatte la barriera dell'impurità, abbatte persino la barriera della morte. Quindi non solo sono importanti questi segni, ma sono fondamentali alla comprensione di chi è Gesù. Teniamo presente anche che i primi 8 capitoli del Vangelo di Marco hanno come interrogativo di fondo questo: chi è questo Gesù? È la domanda che si pongono i discepoli che lo stanno seguendo e che ancora sono disorientati, per cui non riescono a fare tutti i passi che Gesù sta cercando di far fare loro. Grazie quindi anche a questa ascoltatrice. Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Giovanna da Verona.
Mi dica, Giovanna.
La saluto e la ringrazio per tutto quello che ci dice. Due cose le dico in breve. Una, che io uso molto Radio Maria, ascolto molto Radio Maria per approfondire i temi del Vangelo e della fede. Mi sembra che questo mi sia sufficiente. Leggo dopo l'imitazione di Cristo, leggo qualche pagina del Vangelo, però abitando un po' lontana sento la messa della domenica, e ecco, è tutte le trasmissioni di Telepace e di Radio Maria e quello di buono che sento in commercio. Una, se mi basta questo. La seconda cosa, nella predica di oggi sul Vangelo di Luca parla del Signore, di quel ricco che ha accumulato tante ricchezze su questa terra, ma non si è procurato della vita eterna e di portare le opere buone nella vita eterna. E il sacerdote ha commentato che tante persone, pur essendo brave, buone, ma non conoscono questa pagina del Vangelo e che quindi non si preparano alla vita eterna, pur essendo buone, pur lavorando e accumulando ricchezze in modo onesto. E povere persone, perché è Dio che manda questa grazia, e se queste persone non conoscono questa pagina del Vangelo, ho capito io, non si salveranno, e quindi è nostro dovere di pregare tanto perché Dio mandi mandi il desiderio a queste persone, oppure che arrivino le persone a comunicare loro la salvezza mediante le opere buone che compiono su questa terra. Io sono rimasta un po' perplessa, perché dico quelle povere persone alle quali non arriva la parola di Dio, la parola di Gesù del Vangelo, cosa è di queste persone?
Certo.
La ringrazio tanto e tanti auguri.
Allora, carissima Giovanna, grazie anche in questo caso del tuo intervento, che va in due direzioni. La prima parte del tuo intervento ha sottolineato l'attività di formazione che svolgono i nuovi media, tra cui anche la radio, poi hai citato anche la televisione, no? Certo che questo è un veicolo per tenere viva la nostra formazione, cristiana, la nostra formazione sulla parola di Dio. E grazie a Radio Maria viene fatto un grande servizio in molte case di credenti e di persone in ricerca. E penso che di questo dobbiamo veramente benedire e ringraziare il Signore. Lo stesso vale per l'opera che viene fatta attraverso le televisioni. Però io aggiungerei qualcosa, sono sicuro che alcuni di quelli che mi stanno ascoltando dico, ecco, è arrivato ancora il suo però. Sì, però c'è ancora qualcosa. Perché dico che c'è ancora qualcosa? Perché, vede, finché noi ascoltiamo Radio Maria e alcune televisioni come può essere Telepace o così via, certo che noi abbiamo una formazione buona, solida, sicura, però non abbiamo lo stimolo di chi la pensa diversamente, vale a dire non ci troviamo a confronto in modo forte con chi ci mette in discussione. Allora io invito a volte, no, i gruppi di giovani o comunque i gruppi che hanno delle buone guide a fare dei percorsi di catechesi su questi libri che adesso escono, fanno migliaia di vendite e che sono sempre polemici o contro la Chiesa o contro il nostro modo di vivere la fede. Partire da qui per cercare di approfondire e rendere ragione della speranza che è in noi. Vale a dire, non accontentiamoci di confrontarci con chi la pensa come noi, perché se no ci parliamo sempre all'interno. Dobbiamo cercare di confrontarci anche con chi la pensa diversamente. Allora questo stimola ancora di più la ricerca. Poi anche dico un'altra cosa, vede, la televisione e la radio ci mettono a disposizione, certo, molte risorse formative, no? Ma a volte noi rischiamo di essere dei recettori, come dire, dei recettori passivi. Allora, in questo senso Radio Maria sta facendo un altro grande servizio, perché cerca di rendere bilaterale la formazione attraverso questi vostri interventi. Con il libro a volte questo è più facile, nel senso che con un libro, con altri strumenti, io posso sottolineare, pasticciare, segnare, e questo diventa un modo non solo per interiorizzare, ma per stimolare un po' di più l'approccio critico e di studio. Però ovviamente con questo nulla toglie a quello che lei diceva, sono tutte vie formative. E ringrazio il cielo di potersi e di volersi dedicare a questi spazi di formazione che riceve attraverso tutti questi stimoli. Poi c'era la seconda parte della domanda. La seconda parte della domanda tocca un tema delicato, che è quello della salvezza, cioè l'intervento che lei diceva di questo sacerdote, che fa un commento all'omelia. Bisogna sempre vedere, bisognerebbe vedere bene il contesto in cui lui ha fatto questo intervento, ma al di là di questo, la salvezza, Dio, a mio avviso, ma è il messaggio anche che traspare dai Vangeli, trova tante vie per raggiungere l'uomo. Per noi ovviamente una delle vie privilegiate è la parola, e dobbiamo mettere tutte le nostre risorse perché la parola arrivi a tutti. Citavo prima l'esperienza avuta ieri in questa parrocchia, no, che ha dedicato un'intera giornata per rimettere al centro la parola di Dio delle comunità cristiane, e mi è molto piaciuta l'iniziativa che ha fatto il parroco. Sapete cosa ha fatto il parroco durante in questa parrocchia? Ha chiesto ai fedeli della parrocchia di versare un euro per sostenere un'iniziativa di traduzione della Bibbia in un dialetto africano in cui questa Bibbia ancora non c'è. Sapete che in Africa non c'è una lingua unica, ci sono tanti dialetti, e non avere una traduzione in un determinato dialetto significa non poter leggere la Bibbia dal vivo. Bene, questo prete è in contatto ovviamente con il gruppo di persone che sta facendo questa traduzione, una traduzione costa, e dice: bene, il nostro amore alla parola oggi si manifesta anche in questo modo, sostenendo un'opera di traduzione proprio per andare incontro a queste persone con la parola nella loro lingua. Quindi è ovvio, noi dobbiamo far di tutto perché la parola raggiunga tutti nella propria cultura, nelle proprie lingue. Nello stesso tempo però abbiamo anche il cuore così fiducioso, così carico di fiducia, da pensare che Dio sa individuare, trovare mille vie per raggiungere l'uomo, come un giorno fu capace ad esempio di raggiungere Abramo, che era un uomo pagano che viveva in mezzo agli idoli, ma lui fu capace di raggiungerlo, di coinvolgerlo nel suo disegno di salvezza e, guarda caso, di farne il grande paladino modello della fede, colui che generò un intero popolo a cui in qualche modo anche noi siamo debitori. Grazie a te, Giovanna.
Buonasera, mi chiamo Silvana.
Sì, Silvana.
E chiamo la provincia di Teramo.
Sì.
Io voglio chiedere questo. Gesù, qualsiasi cosa ha operato, sia una guarigione oppure la risurrezione, ha sempre operato per amore. Cioè, tutto quello che ha fatto Gesù l'ha fatto sempre per amore. Come posso io nella mia vita imparare questo da Gesù? Cioè, io non riesco a riempirmi di amore, non ho questo amore. Ecco, questa è la mia domanda, non so se...
Ma penso che la tua domanda, Silvana, tocchi un aspetto fondamentale dell'identità di Dio e dell'identità del Verbo fatto carne, cioè il fatto che tutto questo è l'incarnazione dell'amore. Allora, in una delle sue scuole di preghiera, padre Gasparino insegnava questo. Quando noi per me è stato molto utile nel rapporto con la parola di Dio, ecco perché lo richiamo. Padre Andrea diceva: quando noi ci mettiamo davanti a una pagina della scrittura, la prima domanda che ci dobbiamo fare non è cosa mi dice a me di fare questa parola. Non dobbiamo farci come prima domanda questa. Ma la domanda che dobbiamo porre al testo è: quale aspetto dell'amore di Dio mette in evidenza questa pagina? Quale tratto dell'amore di Dio mi comunica questa pagina? E allora chiedere allo Spirito: fammi capire quale tratto dell'amore di Dio emerge da questa pagina. E nel momento in cui questo tratto dell'amore di Dio emerge, cominciare a ringraziare Dio. Ringraziare Dio, non so, per la sua compassione, per la sua attenzione al protagonista della pagina evangelica, per la sua attenzione a me. E da lì nascerà spontaneamente la nostra risposta nel fare qualcosa. Perché? Perché nel momento in cui noi riceviamo un dono, il dono è bello solo se possiamo gioire di questo dono con qualcuno. Se io ricevo il dono e questo dono è bello ma non ho nessuno a cui dirlo, il dono perde già della sua luminosità. E invece quando noi prendiamo coscienza dell'amore che Dio, che traspare da quella pagina, prendiamo coscienza che quell'amore è lo stesso che Dio ha verso di me, e diventa poi, non dico automatico, ma molto spontaneo compiere gesti d'amore per gli altri, perché non è più obbedienza alla legge, ma un modo di dire grazie a quell'amore che sempre ci previene di Dio. Grazie a te, Silvana.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Cesare da Venezia.
Mi dica, Cesare.
La ringrazio per le sue diciamo così chiarificazioni e per il sostegno che ha forte del dialogo, e questa è una cosa importante. La mia domanda era questa, che la mia domanda una chiarificazione: il risuscitare non è il risorgere, e quindi risuscitare naturalmente è molto più accettabile che il risorgere è incommensurabilmente più grande. Tanto è vero, anche nel mondo della Chiesa, dei prelati, i diversi prelati, ci sono opinioni completamente diverse, cioè ci sono vescovi che dicono, e anche studiosi e cultori, dicono che praticamente la risurrezione è avvenuta nel cuore degli apostoli e non nella realtà. E questo è un dubbio, una distinzione che è molto preoccupante, perché la risurrezione concreta e oggettiva è un fondamento talmente grande che veramente sconvolge, è superiore a risuscitare. Il risorgere è un fatto talmente centrale che non si può mettere in dubbio, e quindi appunto sentendo vari sacerdoti che hanno queste differenze preoccupano e non danno quella forza potentissima alla risurrezione, che è anche oggettiva e anche comprensibile anche per i non cristiani.
Allora, ti ringrazio, Cesare, per questo tuo intervento appassionato. Non ho niente da eccepire su quanto hai detto. La risurrezione è una realtà che coinvolge la totalità della nostra persona. La totalità della nostra personalità non è qualcosa che ovviamente tocca solo il cuore. È ovvio che la risurrezione che ci attende è molto diversa dalla risurrezione della figlia del capo di Gairo o di Lazzaro, perché questi erano persone che tornavano in vita ma che poi si sono dovute misurare ancora con la morte, che erano ancora esposte al mistero della fragilità. Ovviamente la risurrezione che riceveremo in dono da Cristo ha un tutt'altro spessore e trova due grandi modelli davanti a noi con cui ci misuriamo. Il Cristo, che ha voluto sottolineare come la realtà della risurrezione non toccasse solo il suo cuore ma anche il suo corpo, si è mostrato nell'atto di mangiare, si è mostrato con i segni della passione, proprio per sottolineare la totalità del mistero della risurrezione. E poi Maria, la prima dei credenti, colei che anche in questo ci è madre, che anche in questo ci genera, diventando colei che sperimentando la risurrezione in anima e corpo, diventa la primizia di quello che attende ognuno di noi. Vedete come le vostre domande ci hanno condotto proprio agli elementi essenziali, centrali della nostra fede, e quindi ringrazio proprio ciascuno di voi per questo. Cari ascoltatori, siamo arrivati al termine anche di questa nostra riflessione. Volevo concludere riprendendo due versetti del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, proprio quelli con cui Gesù termina nella sinagoga di Nazaret. Gesù diceva loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, nella sua parentela e nella sua casa. E là non poté compiere alcun miracolo se non a pochi malati ai quali impose le mani e guarirono. Ed era stupito per la loro mancanza di fede. Ecco, l'augurio che faccio a voi, a ciascuno di noi, è questo: lasciamoci disorientare dalla mancanza di fede dei compaesani di Gesù e vediamo in essa anche un pochino di quella nostra mancanza di fede che diventa a volte ostacolo ai grandi prodigi e segni positivi che Dio vuole lasciare nelle nostre giornate e nella nostra vita. Un caro saluto a tutti.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.